Carta vetrata di Alberto Gaffi, con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata. Questa volta, Flaminia, siamo in casa, lavoriamo in qualche modo nella nostra redazione tradizionale, ma prestissimo torniamo a immergerci in quella galassia, in quel fantastico mondo che è la fiera di Più Libri e Più Liberi.
Infatti Alberto, ben trovato, ci stiamo divertendo molto perché è una maratona che va su e giù da Piazza del Gesù al Palazzo dei Congressi.
Non a piedi però,
è una maratona colta.
Pochi chilometri, ma che incomincia a farci sentire quanto pesa la cultura.
Poi sotto il periodo natalizio devo dire che tutto è arricchito ancora
di più. Poi siamo pieni di libri, perché quando vengono gli autori ce li regalano, devo dire siamo felicissimi di averli.
È vero,
e si torna a casa sempre con le sporte piene.
No, è un mélange di glamour, di letteratura, di cultura, di divertimento, di tutto.
Insomma, infatti non vediamo l'ora di tornare lì, perché dopo la nostra diretta dallo studio raggiungeremo la nostra postazione, che per chi ancora non c'è stato è sul balcone. Ci vedete, c'è lo striscione, vi accompagneranno gli steward della fiera e mi raccomando, veniteci a trovare.
Sì, perché devo dire che Radio Città Futura in questa organizzazione si è
prodigata molto,
moltissimo, e quindi noi continueremo anche da studio a farvi vivere questa atmosfera magica della fiera di Roma.
Poi ricordiamo che domani invece maratona lunga dalla
fiera.
Certo,
domani dalle 11 alle 19 saremo in
proprio
diretta.
Proprio noi ad aprire, esatto, la diretta, infatti.
E adesso dalla nostra postazione di Radio Città Futura alla fiera di Roma abbiamo Miriam Mauti, alla quale cediamo la parola.
Buongiorno anche in questa domenica mattina, nella quale ci ritroviamo tra gli stand della fiera della piccola e media editoria per scoprire le cose che accadono in questo mondo e per scoprire titoli e autori che magari non conosciamo. In particolare le mattinate di questa edizione della fiera sono dedicate alla letteratura per i più piccoli, ai libri per ragazzi, ed è proprio in questo ambito che abbiamo i nostri primi ospiti questa mattina. Do il benvenuto a Margit Wiseman, buona giornata.
Grazie.
E do il benvenuto anche ad un'autrice, Laura Grassi Guida, buongiorno. Che tra poco ci parlerà del primo libro dedicato ad un cagnetto del quale scopriremo qualcosa. Il libro è edito da Valentina Edizioni, che è parte, è la collana, diciamo, della letteratura per ragazzi della Francesco Briuschi editore,
esatto,
che viene diretta proprio dalla signora Wiseman. Allora, che viene diretta proprio dalla signora Wiseman, alla quale chiederei innanzitutto l'esperienza qui alla Fiera della Piccola e Media Editoria con il vostro stand. Che tipo di esperienza è? Il primo anno che ci siete?
Allora, siamo qui il secondo anno, è un'esperienza meravigliosa perché i romani sono veramente stupendi. Siamo molto contenti e spero che ci saranno altri tanti anni dove incontrare altre persone stupende come Laura, perché il nostro incontro proprio nasce qui.
Mi aggancio, io sono emozionatissima, felicissima, perché esattamente un anno fa, forse proprio a quest'ora, io ho incontrato questa meravigliosa signora responsabile della Valentina Edizioni con le mie bozze, timida, anche se non lo sono, ma obiettivamente molto timida. Avevo visto delle pubblicazioni stupende sullo stand, forse sensibili al mondo animale, allora hanno delle tematiche bellissime, e allora ho provato ed eccoci qua.
E quindi un anno dopo c'è l'uscita di Bauhamas.
Eh sì, e il titolo nasconde, anzi no, non nasconde, questa U in mezzo, sì, perché il protagonista, ebbene sì, è un bassotto di nome Miles, trovato alle Bahamas. Io con la mia famiglia per un periodo ci siamo trasferiti per 4 anni e lì ho trovato inaspettatamente in un negozio di animali, un quartiere haitiano, un bassottino.
Quindi è una storia vera,
è
quella che racconta il libro.
È tutto assolutamente documentatissimo, sì, è tutto vero. Io dipingo e quindi non mi è stato poi alla fine poi difficile, quando sono rientrata a Roma, ripercorrere tutta la storia e illustrarla, ed è la storia in realtà dell'incontro proprio fortunato, inaspettato, in questo luogo dove c'erano altri cagnolini in vendita, ma tutti giustamente molto nervosi e arrabbiati perché erano nelle gabbiette, erano lì, e io vedevo l'unico cagnolino che invece era tranquillo. Mi sono avvicinata, il proprietario del negozio mi ha chiesto se fossi interessata a prenderlo, perché era da un anno in quella gabbia e nessuno lo voleva. Lo sguardo dolcissimo mi ha fulminata e siamo usciti dal negozietto col bassotto, che dalle Bahamas è arrivato poi
a Roma.
Con noi a Roma, assolutamente sì, ed è qui con noi. Sì, in fiera,
anche qui in fiera.
Tra poco
possiamo
sì.
intervistarlo.
Ecco, è in macchina in questo momento perché diluvia a Roma, nonostante si diluvia. Lui non ama la pioggia, essendo un cane bahamense.
Esatto.
Però, insomma, sì, è qui in fiera.
Signora Wiesmann, la letteratura per ragazzi è una letteratura che ha un pubblico vivace, nel senso che siamo abituati a vedere i nostri ragazzi di oggi, i bambini, spesso molto appassionati di tecnologia, no? Li vediamo forse più spesso ormai con un telefonino o con un tablet in mano, piuttosto che con un libro magari illustrato, come è capitato invece
verissimo,
alle generazioni passate. Allora, che succede alla letteratura per ragazzi?
Ma allora è vero che i ragazzi leggono poco, è vero che hanno tantissimi stimoli esterni, però devo anche dire che ci sono ancora tante mamme attente, perciò io confido sempre nelle mamme, perché poi sono loro che trasmettono l'amore per la lettura, perciò mi rendo anche conto qui in fiera che ci sono veramente ancora tante insegnanti, mamme veramente attentissime ai nostri ragazzi, perciò mi auguro che questo rimanga così ancora a lungo.
E a Laura Grassi Guida invece volevo chiedere, lei è mamma?
Come no, mamma, ecco. Mamma di due ragazzi grandini, di 15 e 20 anni, e di Miles, ovviamente, nel bassotto, sì, mamma.
E si è resa conto di che cosa interessa, per esempio, ai ragazzini quando vanno a leggere un libro? C'è ancora l'avventura dei loro padri e nonni di Salgari e così
guarda,
via?
Guarda, io credo di sì, io posso parlare dell'esperienza con mio figlio, che si è letto quattro volte il libro di Hemingway, Il vecchio e il mare, e anche Moby Dick, quindi insomma forse...
Quindi i classici hanno ancora
i classici con la C veramente maiuscola, però credo che dipende proprio dalle tematiche, da come sono certe case editrici attente, no, al prodotto proprio, e quindi secondo me sì, c'è ancora
questo
spazio.
Target è un target un po' difficile, invece io penso, credo che a quell'età la lettura non è proprio il primo pensiero, ecco. Invece il target più piccolo, dove la mamma comunque è ancora lì che spinge.
Ah, certo, decide. La prima infanzia, sì, certo, perché io pensavo al target esatto, dei più grandi, ha ragione. Sì, però ecco, sì, certo.
Bisognerebbe... E nel caso di Bahamas, qual è il pubblico d'elezione? Che fascia di età?
Guarda, Margit.
Ma direi che qui possiamo partire da una fascia, io direi da 0,99.
Guarda,
perché...
io non lo dico, guarda, poi in macchina mio marito diceva, guarda,
sembra
lo sai, sembra bruttissimo, non lo dovrei dire io, però l'hanno detto ora in macchina mio marito, ha detto, guarda, l'ha preso mio collega per il figlio, ma l'ha letto così lui un attimo, e ha detto, ma lo sai che è divertente, ma non è solo per bambini piccoli,
ecco,
non l'ho detto io, non l'ho detto, l'ha detto Carlo.
Allora, Bahamas, edito da Valentina Edizioni, se passeggiate qui tra gli stand della Fiera della Piccola e Media Editoria troverete Margit Wiesmann, che ringrazio moltissimo.
Grazie anch'io.
E troverete i bellissimi volumi, tra l'altro, di Bahamas firmati da Laura Grassi Guida.
Grazie.
Che ringrazio
grazie
per essere
voi.
Stata con noi, e ridò la linea ad Alberto e Flaminia, perché invece noi ci sentiamo più tardi con un'altra con altri incontri dai corridoi e dagli stand della Fiera della Piccola e Media Editoria.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta per Carta vetrata dalla postazione tradizionale di Piazza del Gesù, ma sempre con interferenze, con collegamenti, con quel palazzo che oggi è diventato, che da qualche giorno è diventato il palazzo della cultura, dei libri, che è il palazzo dei congressi dell'Eur, dove c'è la fiera Più libri, più liberi. Quindi abbiamo con noi la nostra inviata, che dovrebbe avere con lei nuovi ospiti. Con chi stai dialogando, con chi ci stai collegando dalla fiera
Di nuovo ciao Alberto e Flaminia, siamo come dicevate dalla Fiera della Piccola e Media Editoria qui all'Eur a Roma, anche se ci siamo spostati dal nostro stand consueto e siamo andati tra i viali ipotetici di questo Palazzo dei Congressi che sta ospitando questa manifestazione, e qui abbiamo incontrato una vecchia amica che è anche un'autrice in questo momento, Alessandra Iandolo. Buona giornata.
Oh, ciao, buongiorno Miriam, che piacere incontrarti in una veste diversa questa volta.
Eh sì, perché per molti di noi sei stata soprattutto una voce, invece sei diventata una penna, visto che è stato appena pubblicato per Biblioteca Edizioni Ritorno a Shankar. Un nome esotico per un libro fantasy. Ecco, questa passione come nasce?
Guarda, tutti noi abbiamo una fantasia e ogni tanto non solo si sogna da bambini, ma si continua a sognare da grandi, e io ho sempre voluto continuare a sognare anche nella mia vita quotidiana, anche perché siamo noi che mettiamo il colore nelle nostre vite, e quindi ho voluto scrivere una bella favola, una favola per raccontarla a me stessa e poi raccontarla a tutti quelli che vorranno ovviamente tuffarsi nelle pagine del libro. La dicitura fantasy è un po' limitante, può far sembrare a elfi e fatine, un'ambientazione magari, ecco, diciamo un po' tipo Signore degli Anelli. Ecco, io non oso avvicinarmi al mitico Tolkien, anche se spero di poter emulare per esempio la signora Rowling, che ha inventato Harry Potter. Io mi sono ispirata a lei soprattutto come storia personale, una persona che in un momento della vita anche difficile, magari di grandi cambiamenti, ha trovato la forza di scrivere qualcosa di meraviglioso per i bambini, per i ragazzi e per noi adulti, perché io ho amato molto e amo Harry Potter. E allora ho pensato, ma se ci è riuscita lei, potrei forse riuscirci anch'io, perché no? E con lo spirito di emulazione, niente elfi e fatine, ma magia intesa come energie. Ecco, diciamo che più che fantasy, io preferisco chiamarlo un racconto di narrativa fantastica.
Dove siamo con questo romanzo? Dove ci porti e chi sono i protagonisti?
Allora, questo romanzo vi porta in un universo parallelo, ovvero sia come la Terra avrebbe potuto evolversi, e in un universo parallelo si è evoluta così, quindi potremmo essere anche in Italia, magari a Roma, ma non si chiama Roma, o in un posto di questo genere. E infatti nel libro si ritrovano ovviamente moltissimi riferimenti all'antica Roma, all'antica Grecia, cose che fanno parte del nostro background culturale e del mio in particolare. E, è ambientato in un posto ovviamente di fantasia, che per me è partito da quello che io conosco, però non ci sono, ci sono ruderi, ma non si parla del Colosseo, ecco, però potrebbero esserci. E i protagonisti, la protagonista è una maga, e siccome è un po' new age, se vogliamo, fantastico, è una persona che tutto sommato aiuta gli altri, che li cura, ma li cura con le erbe, li cura con una medicina che non è semplicemente quella tradizionale, potrebbe essere omeopatia, erboristeria. Soprattutto questa donna si trova, ecco, non è la classica figona 25enne che molto spesso, diciamo, è nell'immaginario collettivo la tipica protagonista. In questo caso è una donna di una quarantina d'anni, ecco, quindi un tipo anche un po' più tra virgolette normale. E questa persona nel suo percorso a un certo punto incontra vari personaggi, incontrerà anche il famoso duca, poi leggeranno e sapranno, e si troverà anche a sciogliere un mistero che risale a secoli prima. Infatti ci sono a un certo punto del libro dei racconti che si riferiscono a secoli prima, quindi abbiamo abbattuto le barriere temporali, abbiamo abbattuto la quotidianità. La cosa secondo me divertente è questa: dalle prime pagine ci si tuffa in un mondo ed è abbastanza comprensibile a tutti, perché si parla di cavalli, ma si parla di computer, si parla di carrozze, ma si parla anche di smoking o abiti da sera. Quindi ecco, non è poi così distante da noi, però ci permette di spaziare.
Senti, perché il luogo di questo universo parallelo nel quale si torna è Shankar? Dove hai preso questo nome?
Questo l'ho inventato. E il bello è che ho inventato tantissimi nomi, tant'è che alla fine abbiamo messo un glossario, perché sono nomi di fantasia e anche alcuni abbastanza complessi. Shankar, se vi dico da dove nasce, vi fate una risata. Non c'entra assolutamente nulla con sul riferimento, diciamo, esistente. Infatti io ho specificato che nomi, luoghi sono puramente inventati da me. Shankar mi è venuta l'ispirazione perché leggendo Esercizi di stile di Raymond Queneau, a un certo punto parla di una sciancratura, che poi vorrebbe dire la penso, no? Ecco, io sono appassionata anche di taglio e cucito, allora la sciancratura mi era rimasta in testa, a un certo punto mi è balenato sciancar, senti come suona bene, e da lì sono nate tutta una serie di cose.
Pensa che io avevo pensato banalmente al Libro della Giungla e a Shere Khan.
Shere Khan, la meravigliosa tigre, anche cattiva, diciamo. No, confesso, è nato dalla sciancratura citata tra l'altro da Umberto Eco, che ha adattato Queneau. Tantissimi nomi sono dei suoni, la piacevolezza di un suono che mi ispirava magari un personaggio, un luogo. Per esempio c'è una città che è la capitale chiamata Antalya, ho scoperto che esiste effettivamente Antalya, ma
in Turchia, sì.
Esatto, infatti mi hanno chiesto, ciao, si va in Turchia? No, mi piaceva il nome.
Senti, la prima esperienza come scrittrice è una cosa che ti ha soddisfatto e quindi hai voglia di riprovarci oppure no?
Altro che, ho appena cominciato. E, mi piace scrivere, mi è sempre piaciuto, mi hanno anche detto che scrivo un po' tipo sceneggiature, infatti comunque un'occhiatina diciamo al futuro cinematografico di questo libro, io vabbè, nei miei sogni posso sognare qualsiasi cosa, ecco. E voglio continuare, vorrei continuare sia su questa che spero diventi una saga, e poi vorrei scrivere anche altre cose, perché ho scoperto negli anni che la mia fantasia messa su carta può funzionare, allora perché no? Insomma, diamo spazio ai sogni.
E allora, grazie ad Alessandra Iandolo che ci ha raccontato questo ritorno a Shankar, edito da Biblioteca Edizioni e che potete trovare qui tra gli stand della fiera della piccola e media editoria. Io per il momento vi saluto, Alberto e Flaminia, ringrazio Alessandra, grazie.
Grazie a voi.
E con la diretta dal nostro stand, insieme a me questo pomeriggio ci sarà Valentina Catalucci, ci ritroviamo più tardi alle 16, ciao!
Grazie Miriam, con più libri e più liberi per oggi finiamo qui. La puntata però continua e mi raccomando, ascoltateci, state collegati con noi perché veramente avremo altri ospiti molto interessanti. Ma una breve battuta per domani. Abbiamo una diretta veramente da non perdere. Dalle 11 di mattina saremo noi poi ad aprirla. Alla fiera Più Libri Più Liberi riprendiamo il collegamento dalla nostra postazione mobile.
Insomma, non vi lasceremo un attimo, rimanete sempre con noi anche voi.
In questo speciale di domani. Ma dopo il break, e lo ripeto, rimanete con noi, altri temi e altri ospiti.
Molti ospiti, vi aspettiamo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Approfondiamo un argomento che in questi giorni è stato toccato in molte occasioni, soprattutto il 4 dicembre all'appuntamento con gli amministratori, con il governo, che è l'IVA sugli ebook, perché in qualche modo questo ha frenato la diffusione di questo strumento, di questo adattamento dei libri, che non ha portato quella parte di incassi che si aspettava. Molti editori hanno visto prima i risultati che si sono raggiunti nei paesi anglosassoni, che sono stati molto entusiasmanti. Pensavamo di poter approfondire anche noi un po' la situazione e portare anche noi i lettori che andavano via dal libro all'ebook, invece questo non è successo. Molti dicono che la crescita delle vendite degli ebook è stata dovuta proprio alla mancanza di guadagno da parte del lettore, ovvero sia di risparmio da parte del lettore, perché un costo troppo vicino di un libro a quello di un libro cartaceo, di un libro ebook, porta naturalmente a scegliere o di non comprare proprio i libri o di comprare quello cartaceo. Ma quello che è successo, ahimè, viste le flessioni, sono stati abbandoni di acquisto, quindi non hanno più comprato libri. Che cosa ne pensa il nostro presidente Antonio Monaco, che ci ha raggiunto telefonicamente dalla fiera?
Salve a tutti. La questione dell'IVA al 22 al 4% è stata una questione che abbiamo portato avanti per mesi e non riuscivamo in nessun modo a trovare un interlocutore. Poi c'è stata una convergenza, diciamo, di una campagna che è partita alla fine di ottobre con un'adesione massiccia di oltre 20.000 tra autori, lettori di vario tipo, e così la politica si è risvegliata. Questo può essere una buona indicazione, cioè di ricercare quell'alleanza con la comunità dei lettori per riuscire effettivamente a smobilitare, diciamo, l'attività politica.
Posso farti una domanda riguardo il sistema paese non Italia, ovvero sia negli altri stati, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, che appartengono alla comunità europea, che quindi non sono lontani ma vicini come problematiche alle nostre, quali sono i risultati appunto di questo dibattito? La imposta sul valore aggiunto è uguale a quella dei libri o è diversa come in Italia?
Allora, qui abbiamo una disposizione che è europea, che dice che un ebook non è un libro, ma è sostanzialmente un servizio, cioè è equiparato a quei prodotti digitali che vengono appunto venduti come un servizio per un utente. Per cui l'indicazione generale è questa: l'IVA che viene applicata quindi nei diversi paesi corrisponde a quella dei servizi, mentre quella dei libri nei diversi paesi ha ovviamente un trattamento diverso ma sostanzialmente privilegiato. Solo due paesi, la Francia e il Belgio, hanno deciso di cambiare la loro normativa e quindi di applicare lo stesso criterio, quindi di applicare l'IVA del libro, dicendo che
non alzando anche quella del libro, perché c'è anche questa proposta che dice
ovviamente
facciamo un'unica aliquota e vanno su quella alta. Sarebbe
ovviamente
una bella sorpresa, insomma, non certo positiva.
Certo, questo ovviamente come sempre può essere un'ipotesi o una fregatura, diciamo, quando si pone un problema diciamo a chi non è molto convinto. Comunque, diciamo, c'è questa disposizione europea. Quegli soli due paesi hanno deciso di modificare la legislazione anche a rischio di avere delle sanzioni. L'Italia adesso, nella figura del ministro Franceschini, all'ultima riunione dei ministri della cultura, ha detto che anche l'Italia si vuole mettere in questa direzione e c'è una disposizione in questo senso che dovrà essere però confermata dai ministri economici, perché ovviamente questa cosa fa modificare un po'
e riduce il gettito, indubbiamente.
Chiaro, riduce il gettito e quindi ci vuole un'adesione da parte dei ministri dell'economia. E questo, diciamo, è la questione attuale che deve comunque decidere.
Ma tagliamo un po' l'argomento tecnico e entriamo sull'argomento invece pratico. Secondo te è giusto moralmente, eticamente, ma anche per i lettori, che ci sia una totale equiparazione a questo punto su prodotti della cultura? Perché poi si aggancia a questo naturalmente anche chi parla di musica, chi parla di video, perché tutti dicono da tempo il libro è privilegiato ma non è meglio di, ovvero sia non è meglio di un DVD, non è meglio di un CD di musica, insomma di tante altre cose, fino ad arrivare ai videogiochi. Pure chi vende videogiochi chiede, impone, imporrebbe, punto interrogativo, un cambiamento, una omologazione all'IVA al 4% anche per quei prodotti. Qual è la tua opinione qui? Non tecnica.
Certo, ma guarda, la mia opinione è che i libri sono nella catena alimentare della cultura come i vegetali nella catena alimentare, diciamo, umana. Cioè sono la base di qualsiasi cosa. Non, è impensabile che si possano fare dei film, che si possa fare della musica da parte di persone che non hanno mai letto libri. Cioè lì abbiamo la base di tutto ed è una base però molto fragile, perché sappiamo bene che è il settore dove c'è maggiore varietà di persone, di editori, di autori, di soggetti, e che questa varietà va conservata, perché in concreto per mantenere questa varietà abbiamo un prodotto fragile, cioè che rende poco, fa guadagnare poco, e quindi per tenerlo in vita non bisogna approfittarne, non bisogna appesantirlo, diciamo. Quindi che ci sia una normativa speciale per i libri nasce da questa considerazione di fondo. Ora è chiaro che è importante mettere in discussione anche gli altri passaggi, perché la situazione oggi è più difficile e quindi va valutata, però senza mettere in discussione questa base. Se bisogna scegliere perché non ci sono mezzi, bisogna salvaguardare il libro.
E il libro di carta, mi sembra di capire.
Chiaramente se bisogna scegliere bisogna salvaguardare quello.
Grazie ancora Antonio, ma tanto avremo ancora possibilità di chiacchierare, perché come ben sai siamo da oggi pomeriggio un po' tutti i giorni in postazione fissa al Palazzo dei Congressi dell'Eur, alla fiera Più Libri Più Liberi, e ci rincontreremo. Grazie ancora, a dopo quindi.
Benissimo, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta Vetrata, siamo sempre Alberto Gaffi e Flaminia Naro, con ospite oggi in studio Renzo. Come stai, Renzo? maggiore.
Bene, è bello rivedervi.
Hai preso un premio importante ad Anzio, quindi questa regione che non ti appartiene come nascita, sei il Friuli Venezia Giulia, sei triestino, come amiamo dire, giuliano.
Sì, comincia ad appartenermi però.
Bene, bene, ad Anzio hai vinto un premio di poesia e ci vuoi regalare la poesia vincitrice.
Sì, questo premio è in Polverini, che è un bel premio devo dire, e l'autore, gli autori possono leggere una poesia e io ho scelto questa in onore di mia nonna che l'altro ieri ha fatto 95 anni, quindi
è ancora viva.
La nonna Ada è ancora viva e vegeta.
Ma sappiamo che a Trieste si vive a lungo, eh? Abbiamo Gillo Dorfles che va per i 105.
Ce ne sono diversi centenari, è vero. Chissà, sarà il mare, sarà la
ma porta. Sarà che si sta bene, ma non si vuole morrare la presa.
E si legge tanto, sai, no? Che
quindi
a Trieste.
Leggete tanto e andate a vivere a Trieste così camperete a lungo.
Facciamo questa pubblicità gratuita.
Io sono sempre per dire tutti a Trieste.
Ecco, rileggo questa poesia che ho letto,
ti prego.
Ho letto ieri d'anzio.
Titolo?
Vecchiaia. Bene. Sembra brutto, ma alla fine.
Beh, senilità anche,
se, no? Diciamo senilità, citando qualcuno di importante.
Beh, di poco noto.
Ecco. Chino il capo sugli anni pesanti, confuso il corpo nei colori del passato. La mano che non vede accarezza guance amate. Una lacrima attraversa di sott'occhio le rughe. Il cuore si riempie di vita e malinconia. Nel sonno si incammina, profondo, alle porte dell'anima.
Beh, commovente. Commovente, penso, che cosa avrà pensato tua nonna ascoltando questa poesia?
È la prima fan, mia nonna. Legge tutto.
Attenzione, le nonne rimangono sempre delle bambine, eh?
Sì.
Attenzione.
O tornano bambine, no? Più cresci con l'età.
Ma io credo che le donne, a parte qui veramente abbiamo una bambina, però insomma rimangono sempre... non invecchiano mai, ecco, questa è la loro bellezza.
Ma grazie, come sei galante, ma penso che sia un po' per tutti questo.
Purtroppo l'uomo ha sempre una caratteristica melanconica, ha quella piega, no, del volto che aiuta un po' a vedere la porta già aperta.
Il poeta soprattutto, no?
E parliamo di una porta che naturalmente porta in un'altra dimensione.
Comunque per me dire sei un bambino è un complimento.
Ah, tu lo sei sicuramente.
Il bambino è uno dei temi più ricorrenti nei miei libri. Parlo tanto di bambini.
Sei del 72 se non ricordo,
sì,
male.
Benissimo. Sì.
Senti, però parliamo di Anzio, perché sai che Anzio mi è molto cara a me. Io ci ho trascorso proprio la mia infanzia. Allora volevo capire, questo premio Polverini, Polverini è un nome che effettivamente ricorre spesso ad Anzio. Da quanto tempo è c'è?
4-5 anni dovrebbe
essere. Quindi è abbastanza recente.
Sì, in onore di questo grande imprenditore che ha fatto tantissime cose per Anzio.
E dove si svolge?
E si svolge ad Anzio.
Sì, ma dove?
C'è un hotel Garda, Lido di Garda.
Ah, ecco.
E lì fanno le premiazioni, gli autori sono chiamati se vogliono a leggere le loro poesie. Sono vari, diciamo, vari premi a seconda della tipologia di poesia. Secondo me è un bel premio.
Non c'entra nulla con la presidente Polverini, ex presidente della regione?
Non credo siano parenti, però non sono un grosso esperto di queste cose.
Non lo so, ad Anzio negozi Polverini sono dappertutto. Lei effettivamente viene da là, è di Latina, quindi potrebbe
essere parente, ma
sì,
non lo so. Comunque l'ho visitata ieri in realtà, Anzio, perché l'altro anno non sono riuscito.
E l'avevi già vinto anche l'anno scorso, quindi?
No, non, c'era un premio minore, quest'anno comunque è il secondo premio.
Perfetto, ma torniamo un po' agli altri tuoi libri, perché sì, noi abbiamo il piacere sempre di toccare argomenti con te che sono particolarmente spirituali e quindi emozionali, come quelli della poesia che ci hai letto, quindi il passaggio degli anni, il percorrere la vita in qualche modo senza sentirne il peso, però anche il percorrere la vita in modo consapevole è un po' un tuo slogan, quello di riuscire a recuperare la percezione di che cosa stiamo vivendo ora e in questo istante, subito direi, no? Senza se e senza ma, il passaggio difficile che molte aziende familiari, tu parlavi di aver lavorato con molte aziende familiari, nello smarrire l'identità della società, quindi la cosiddetta corporate identity, no?
Esatto.
Come la definivi?
Esatto, così.
Un po' lo spirito madre di un'azienda.
Abbiamo parlato un po' di mission, di vision,
esatto,
di carta,
sì,
dei valori.
Sì. Tante parole inglesi per dire insomma un po' lo spirito, esatto, che il fondatore o i fondatori di un'azienda avevano impresso su un lavoro, su un prodotto, e che con gli anni non, magari non si è più mantenuto oppure non si è evoluto, perché ci sono anche questi problemi, no? Che un'azienda magari aveva un prodotto valido, adatto, su misura per un periodo storico, ma poi con gli anni quel prodotto diventa vetusto, non è più adatto e quell'azienda incomincia a non vendere più. O ancora peggio, quel prodotto viene fatto in modo non più, come dire, come una volta, no? Si direbbe, no?
Una passione.
Esatto, si perde un po' la passione di far bene il proprio mestiere, no?
Del Penso tutto che hai centrato, buono. Hai centrato proprio la parola chiave, che secondo me, sia quando scrivo poesie che quando scrivo i manuali di formazione, è consapevolezza. Questa è la chiave. Cioè, tutto quello
l'uomo libero è quando è consapevole di essersi liberato un po' delle catene che aveva e magari anche di essersele rimesse.
Sì, ma soprattutto è il fatto di riuscire, tecnicamente parlando,
certo,
a riconoscere, a dare un nome ai processi,
esatto,
sia processi interiori tuoi, sia processi relazionali, emozionali, sia aziendali.
Il cosiddetto metodo.
È tutto un processo.
No, perché la cosa singolare è che tu, cioè lui è riuscito a mettere insieme, Renzo, due poli completamente diversi. Cioè lui è un esperto, no, della disciplina orientale, dello zen, la meditazione, e poi riesce ad applicare tutto questo a un contesto modernissimo di aziendale, cioè tu sei un motivatore aziendale.
Guarda, in realtà è stata un'elaborazione nel tempo, lavorando
perché uno
sul campo.
Ti penserebbe che fai yoga e invece ti ritrova magari all'Olivetti che gli ristrutturi l'azienda, e questa è la cosa.
Non facciamo pubblicità, no, perché abbiamo detto di non dire marchi.
Abbiamo citato un
perché se no li facciamo quelli veri, perché hai lavorato per aziende importanti, a questo punto non le diciamo perché...
No, beh, insomma, no, no. Però quello che io ho osservato negli anni,
non perché... all'Olivetti però.
No, sono uno che è un po' filosofo, no? Cioè, osserva quello che accade, appunto i processi. Mi sono accorto che non basta dare sì, il metodo, o comunque creare insieme una carta valori, la mission, la vision, ma occorre in parallelo lavorare con le persone su un aspetto che potremmo definire zen. Cioè, finché le persone non riescono a gestire dentro di sé soprattutto le emozioni, puoi dargli tutti gli strumenti che vuoi, i migliori al mondo, ma può non funzionare. Quindi è stata una necessità questa mia di fare sintesi.
Sì, ma devi essere capito, perché credo che non sia facile magari per il presidente di una grossa banca chiedere al direttore di acquisire una metodologia zen, che può non essere capita, può essere addirittura ridicolizzata.
Cioè, secondo me si può lavorare molto meglio, più che sugli alti dirigenti di un'azienda, magari proprio sulla manovalanza, sugli operai, perché gli alti dirigenti purtroppo quasi sempre sono di transito, sono in transito.
Questo
per le
vero.
Aziende, no? Le vedono sempre come un trampolino per andare in un'altra azienda, almeno questo è un po' lo slogan che rimbomba in quei cervelli, no? Questa azienda la utilizzo, poi devo andare in quell'altra più importante e via di seguito senza fine, perché non ci sarà mai per un dirigente l'azienda in cui rimanere per tutta la vita, anche perché sanno che la loro vita professionale è breve e comunque le aziende spesso cambiano dirigenti, quindi è altrettanto vero che utilizzano il dirigente per un determinato periodo e giustamente questo non vuole nemmeno immaginare tutta la vita in un'azienda, ma l'operaio, la persona, anche il medio quadro che appartiene a un'azienda, quasi sempre, almeno questo dovrebbe essere quello che un'azienda gli deve promettere, un po' il contratto morale tra i dirigenti, o direi di più i proprietari, perché quando ci sono è bene che il proprietario metta un po' la faccia anche nei confronti di chi fa i lavori più faticosi, quelli meno redditizi, perché sappiamo bene che un'ora di lavoro di un dirigente equivale spesso a una settimana di un operaio. Ecco, con loro il lavoro è diverso e anche con loro però tu ti sforzi, perché è con loro che credi che si possa raggiungere quella consapevolezza, quella passione, quel conoscere il prodotto e sentirlo proprio, anche perché in molti casi il prodotto lo fanno esattamente loro e neanche più le macchine, perché gli automatismi, i robot, anche lì, se non sono guidati da operai specializzati,
certo,
fanno delle cose che non sono quelle giuste.
Questo è un discorso complesso, perché io in realtà ho fatto il percorso inverso, ho cominciato dalle basi, dalla manovranza, come la chiami tu, a tutti i livelli, anche all'ente pubblico, però poi ho capito che è vero che in certi casi il dirigente dura poco, però invece in molti casi, per nel privato, dura tanto, cioè se è un'azienda familiare...
Ma quando il privato di fatto è dirigente e proprietario?
infatti.
Ma questo è pericolosissimo, pericolosissimo.
No, però io penso un'altra cosa, non so, forse sbaglio, che tu devi motivare il dirigente perché poi sia lui a motivare la base.
Più che motivarlo.
Perché tu non sarai lì sempre, no? Tu sei chiamato per un periodo.
Il consulente sta poco in azienda, non sta tanto, no?
Sì.
È importante che la testa, il vertice, ma parliamo di
perché il vertice che dà le direttive. Io per esempio mi ricordo una mia esperienza, non vi dico dove ho lavorato per non fare pubblicità, però in una grande azienda televisiva, e dove era proprio impostato questo. Io sono un po' una dissacratrice, sono un po' una che mette tutto in discussione, quindi a me questa formazione che ti fa sentire lo studio tuo, io la trovavo un po' infantile, un po', ecco dove dico, la trovavo un po' ridicola. Per questo ti volevo chiedere a te.
No, io guarda, cambiamo contesto che si capisce meglio. Famiglia. Nella famiglia chi vai a formare prima, il padre o il figlio?
Ecco, forma appunto, formi il padre come se formassi un insegnante che poi deve formare gli alunni.
Qua c'è da passare una mentalità, una cultura. Quindi prima arriviamo alla testa, meglio è. Perché poi dal vertice a cascata arriva anche poi l'operaio. Beh, se parto dall'operaio rischio poi, come è stato fatto anni fa, di creare maggiore frustrazione, perché questi imparano delle cose molto belle, le portano a casa magari su se stessi, specialmente lo zen, no, poi lo fai per te lo zen, poi però si ritrovano con il dirigente che proprio è tutto da un'altra parte, o non ascolta, o non partecipa, e quindi lì rischi di creare, di peggiorare.
Anche perché tu rischi di creare un dirigente nell'operaio, allora poi non accetta più la gerarchia.
Le dinamiche aziendali sono delicate, certo. Volte, quindi quando intervieni così.
Bene, ricordiamo un po' i libri che hai pubblicato su questo argomento e quello che ha vinto invece il premio di poesia.
Allora, partiamo dalla poesia, Respiro di presente, Sovera editore.
Dell'amico Enrico Iacometti. Allora,
sono presente anch'io, tra l'altro.
Come no, certo, alla fiera. Ti abbiamo visto girare.
Recitiamo questo manuale di formazione che ha quasi 300 pagine, Le chiavi del saper essere, competenza umana essenziale. Per
casa editrice, in questo
SBC
caso.
SBC Edizioni Ravenna, 2012.
Bellissimo. Senti, non posso che darti appuntamento a una prossima puntata, perché veramente mi sembra che siamo sempre all'inizio con te, non ci soddisfi mai.
Intanto ci rincontreremo al salone senz'altro, no? Ti chiederemo
qua.
Di
riessere nostro ospite.
Sì. Siamo qua tutti.
Ciao.
A presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro inviato d'Alessandria, Roberto Paravagna. Come stai?
Bene Alberto, ciao Alberto, un saluto agli amici di Carta Vetrata, ciao Flaminia, a tutti voi dello studio.
Ciao Roberto.
Noi ti dobbiamo assolutamente chiedere un risultato, la posizione che hai assunto, insomma, di fronte a quell'evento dove ti abbiamo mandato alla presentazione di quel libro che tu sai ci teniamo moltissimo, di Sandro Cappelletto, Da straniero iniziò il cammino, Schubert l'ultimo anno, che è stato pubblicato Edizioni Accademia Perosi di Biella e che è stato presentato in anteprima nazionale proprio ad Alessandria.
Esatto. Ma guarda Alberto, io ho assunto, ti dirò, una posizione direi di persona estremamente attenta, prima perché ho un grande rispetto per Cappelletto, che considero un autore, un giornalista, uno scrittore bravissimo.
Un compositore, ricordiamolo.
Compositore, esatto. E un altrettanto bravo e preparatissimo storico della musica. Tra l'altro Cappelletto è anche, lo ricordiamo, autore per il teatro e la TV. E poi ho saputo che fa parte dell'Accademia Filarmonica Romana.
È vero, quindi il 28 sarà qui, lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, alla Sala Casella, il 28 naturalmente di gennaio, alle 18, ma lo ripeteremo quando saremo più vicini a quella data, per presentare lo stesso libro. Ma la prima presentazione è un po' il debutto, è il momento più delicato quando un libro e un CD si confronta con il pubblico vero. Com'è andata?
È andata direi molto bene, il pubblico me compreso era direi, ripeto, molto attento. Tra l'altro è un'iniziativa interessante perché questo libro ha all'interno anche un CD dove vengono eseguite appunto le musiche
dal quartetto,
e alcuni brani di Schubert. Quindi è questa sua ultima fatica letteraria che cosa vuol fare? Vuole tracciare una sintesi comunque dettagliata, molto dettagliata, di quello che è stato l'ultimo periodo di Franz Schubert. Come sai è scomparso, non aveva ancora 32 anni quando nel 1828 è scomparso a Vienna. una ricerca minuziosa, in linea quindi con le capacità di ricercatore, la bravura appunto dello stesso Cappelletto, la ricerca dei documenti, tra l'altro alcuni di questi finora mai pubblicati, e viene fatto questo profilo del pianista e compositore che viene analizzato proprio quando Schubert è oramai in sostanza un uomo molto malato, un musicista a cui restano in pratica proprio pochi mesi di vita. Però quello è il momento, e qui viene molto ben sottolineato, il periodo della vita dell'austriaco nel quale Schubert dà vita a queste composizioni che sono secondo me tra le più importanti.
Estruggenti, estruggenti.
Esatto, e anche estruggenti. E quindi cosa fa? Fa di questa sua energia, dell'attaccamento alla vita, un fattore importantissimo, un fattore che gli permette di riuscire in sostanza in ciò che Schubert più ama. È quello che è descritto nel libro di Sandro Cappelletto, cioè Il tempo per intenderci, in cui vengono scritti tra gli altri i Lieder, Il viaggio d'inverno, le famose sonate, le tre sonate per pianoforte ed altro. Poi il trio Opera 100 e alcune altre opere. Un uomo che viene dipinto come, ho visto curiosando, capace di scrivere seguendo la propria creatività in maniera totale, però... Si parla anche di quello che è stato l'ostacolo, peraltro purtroppo, nella possibilità di rendere pubbliche alcune delle sue stesse opere per l'impossibilità di trovare un editore musicale.
Ai ai ai, quindi sempre colpa degli editori.
È sempre colpa degli editori musicali in questo caso.
Ma sempre stessa trippa.
ecco.
Purtroppo sempre di carta si parla, di finanziamenti, di dare... come dire, il giusto alimento alla creatività.
Ma forse in questo caso anche c'era una pecca, perché non capire la grandezza di Schubert.
Ma sai, si pensava che il successo fosse in qualche modo finito, era stato un fuoco di paglia, e Schubert in fondo non era più così di moda,
Ma sì, diciamo che il problema del reperimento dell'autore è un problema, come dicevo, che si è verificato non sempre, però purtroppo in alcune occasioni sì, purtroppo spesso, diciamo, e ha creato quell'ostacolo.
Dell'editore volevi dire?
Dell'editore, sì, scusa, è un problema di non riuscire a trovare un editore per determinate opere. Quindi è un compositore che secondo molte opinioni, secondo quello che a mio avviso intende sottolineare Sandro Cappelletto, ha cercato di azzardare, e vorrei mettere tra virgolette questo verbo, azzardare per i tempi le strade di una originalità musicale.
Così. Senti Roberto, definito... ti volevo chiedere, che di biografie di Schubert ne sono state scritte molte, in che cosa questa la valuti innovativa rispetto alle altre?
Perché serviva a scriverne un'altra?
Ma secondo me è interessante proprio il lasso di tempo che l'autore ha scelto, cioè questi suoi ultimi anni che sono in parallelo con questa grande straordinaria suggestione che avviene probabilmente, a quanto mi pare di capire, proprio in questa fase finale della vita. Un uomo malato, come si diceva prima, aveva una fortissima miopia, aveva tutta una serie di problemi, e quindi per cercare di sconfiggere nel miglior modo possibile, sconfiggere però tra virgolette intendo, tutti questi problemi o parte degli stessi, metteva una grande forza, una grande energia nella sua creatività.
Grazie Roberto, ma ti facciamo una sorpresa, siamo riusciti a contattare l'autore, Sandro Cappelletto è con noi.
Buongiorno.
Come va? Bene. Come va maestro?
Ben trovato maestro.
Ma grazie, mi avete beccato in treno.
Lo so, ma noi volevamo la voce dell'autore, siamo con un suo appassionato lettore, Roberto Paravagna d'Alessandria, che è stato presente alla presentazione di qualche giorno fa. La saluta anche Alberto Sinigaglia, che so che avete presentato il libro anche al Teatro Reggio di Torino, nella Sala Caminetto, sempre... Ma dopo sì. Alessandria, dopo Alessandria.
Dopo Alessandria, ma io ho ascoltato quello che ha detto.
Era in radio, sì.
Vabbè, in effetti è verissimo, lui ha proprio individuato il punto di questo ultimo anno, l'attaccamento alla vita di Schubert mentre la vita gli stava sfuggendo ed era un uomo di poco più di 30 anni.
La sabbia della clessidra quando incomincia a essere poca diventa più preziosa.
Mamma mia, quanto poca ne rimaneva e quanto l'ha sfruttata granello per granello. Proprio mi ha affascinato questo contrasto, il senso della morte imminente per un giovane uomo e le tante cose ancora che aveva da dire, da creare, e lì si innesca veramente una miccia bruciante, esplosiva, insomma. Ed è questo che mi ha affascinato, quasi in un racconto giorno per giorno dell'ultimo anno.
Che cosa diciamo di Azio Corghi e della sua, diciamo, postfazione del suo testo in accompagnamento?
Il maestro Corghi mi ha fatto questo grandissimo regalo. Stiamo parlando di uno dei più grandi didatti del nostro paese.
Come no?
Tra l'altro insegna all'Accademia Perosi di Biella.
Cattedratico nel mondo, premiatissimo.
Sì, no, stiamo parlando di una personalità eminente, insomma, nel mondo della musica, della cultura contemporanea. Io non ho osato chiedergli una prefazione. Siccome mi onora della sua amicizia, gli ho detto: ah, se leggi il libro, se poi ti piace, fai qualche riflessione alla fine. Lui ha scritto questa postfazione addirittura ringraziandomi, perché non si era mai, scrive lui, soffermato abbastanza sull'ultimo anno di Schubert e su tutti i tesori, molti di quali innovativi, che schiude. E questo mi ha dato un grande conforto, queste riflessioni del maestro Corghi.
Bene, ringraziamo ancora i nostri collaboratori, Roberto Paravagna, e tutti quelli che ci permettono di essere presenti un po' in giro per l'Italia, perché la verità è che noi trasmettiamo da Roma, abbiamo 12 radio però collegate che rimandano il nostro segnale, la nostra trasmissione. Quindi grazie veramente per aver scovato questa perla, questa in fondo prima edizione assoluta della presentazione, con anche concerto, perché ricordiamo, ad Alessandria ha suonato,
sì,
anche il quartetto Perosi.
Esattamente, c'erano i ragazzi del Perosi che hanno inciso uno dei capolavori di Schubert di settembre del 28, gli mancava un mese ancora da vivere, il quintetto con due violoncelli, e questo impreziosisce molto il libro.
E direi proprio di sì, che veramente vale la pena di comprare, un imperdibile acquisto, anche un bel regalo, perché chi ama la musica vuole sapere anche cosa c'è dietro la musica, leggere le pieghe di un compositore, le sue sofferenze, devo dire, è sempre molto affascinante. Grazie ancora, quindi, al nostro cappelletto per aver comunque portato
avanti. Sì, per averci dato poi la possibilità di sentire dalla sua voce delle riflessioni così
profonde,
profonde e importanti.
Alla prossima.
Grazie infinite.
Alla prossima, buon lavoro. Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornata alla nostra Flaminia Naro, che mi accompagna, come ormai è d'abitudine, in questa quinta stagione di Carta Vetrata.
Con grande piacere.
Ha già portato ai nostri microfoni, l'abbiamo raggiunta telefonicamente, una scrittrice al suo secondo romanzo.
Abbiamo Maria Murmura Folino, che ci presenta il suo ultimo romanzo, Il Ventaglio, edito dalle edizioni romane Progetto Cultura.
E io il mio giochino, come al solito, è il costo a pagina. Siamo intorno ai 7 centesimi, perché sono 216 pagine per 15 euro. Ben arrivata, Maria.
Ben trovati.
Dunque, Maria, buongiorno. Prima di tutto diciamo che tu, prima di tutto, sei una pianista.
Certo, sono una pianista.
Quindi sei stata rubata dal mondo musicale.
Sì, sì. Sono anche avvocato, però la mia etichetta è pianista.
Insomma, sei una donna a 360 gradi.
Tribunali musicali.
Però poi ho fatto, insomma, ho pubblicato dei libri, ho scritto dei libri, e quindi...
Grande armonia, grande armonia.
E sono dei libri molto belli. Parliamo adesso di quest'ultimo, che tra l'altro è in esposizione al Salone del Libro di Roma. Tu sai che noi stiamo facendo su e giù tra il Salone e gli studi.
Sì.
Ecco, e quindi l'abbiamo visto esposto. Parliamo del Ventaglio, come dicevamo, che è un romanzo. Di che cosa parla?
Dunque, Il Ventaglio è un po' un'autobiografia romanzata, nel senso che io, diciamo, in questo libro, a parte che ho descritto tutto ciò che è accaduto intorno a me, io sono figlia di un gerarca fascista, sono stata moglie, sono moglie, cioè, da un senatore democristiano che ha fatto 7 legislature, quindi ne ho viste di cotte e di crude.
Beh, interessantissimo.
E allora, in questo libro, che per molto tempo, anzi in quest'ultima edizione, io ho riconosciuto che era la mia storia, insomma, in un certo senso, perché prima dicevo: non sappiamo dove finisce la realtà, non sappiamo dove comincia la fantasia.
Senza pudicizie si è messa in gioco.
Ecco, anche se laddove la realtà è stata sacrificata per ragioni ovvie, si è perso molto sempre, perché la realtà è sempre più bella della fantasia. Quindi diciamo tutti gli avvenimenti che vanno dal dopoguerra, da tutti i personaggi che io ho incontrato.
Non le chiederemo l'età, ma insomma noi pensavamo una giovanotta trentenne, invece mi sembra di capire che le sue esperienze vanno un po' indietro nel tempo.
Molto, molto indietro, sì. Molto indietro, e quindi c'è questo. Oltretutto, in questo libro c'è poi un'altra cosa, che è il mio rapporto con la musica, il mio rapporto con la politica,
bene,
il mio rapporto con l'amore, il mio rapporto, ecco, con tutte queste, diciamo, cose che sono state importanti.
Facciamo un giochino: qual è il suo lettore preferito, intanto, un uomo o una donna? Chi vorrebbe che leggesse il suo libro?
Ma io preferisco gli uomini.
Meno male, pure io comunque. Tutto sommato sono abbastanza maschilista.
Sono più buoni, sono più sereni, sono più, diciamo, affidabili, no?
E li vuole far piangere, perché mi dicono che il suo è un libro che anche fa piangere. Ci sono dei momenti di commozione.
Lo ha presentato Gianni Letta, questo è l'antico, la seconda edizione è stata presentata da Gianni Letta, e nel libro c'è appunto sia la prefazione, l'introduzione tutta di Letta, e poi c'è una postfazione molto lunga di un intervento che ha fatto il professor Luigi Lombardi Satriani, il famoso antropologo, no? E quindi questo praticamente.
Sì, ma torniamo alla commozione. Qual è il momento che lei crede? Io lo so, però insomma non voglio svelarlo, perché ho sfogliato il libro. Secondo lei qual è il momento topico?
Il momento
topico.
Ce ne sono molti, ce ne sono moltissimi. C'è insomma tutta la vita politica di mio padre.
Ecco, è qui che volevo arrivare. Il rapporto tra una figlia e il padre è speciale. Ecco, sarà che io ho una figlia femmina, non sono un gerarca, ma insomma poco ci manca.
Non è un gerarca. E poi la mia vita con mio marito.
Ci avrei visto.
Che insomma con due sistemi politici completamente diversi, due caratteri completamente diversi, ma insomma sono stata votata questa.
Quanto vi siete voluti bene con papà?
Con mio padre?
Quanto vi siete voluti bene?
Mio padre è stato un personaggio, a parte che era un grosso personaggio lui.
No, ma come padre?
È molto, lui mi ha amata molto.
Senti Maria, invece molto. Come moglie hai dovuto fare delle rinunce?
Che come oggi moglie, certo, la più grossa è quella di non avere continuato la carriera di pianista, è logico, no? Perché avendo sposato una persona così complessa, con una vita così
impegnativa,
impegnativa, eccetera, a parte che io sono stata sempre molto vicina politicamente.
Dietro ogni grande uomo c'è una grande donna.
Questo si dice.
Beh, poi sappiamo che non ti sei neanche risparmiata, diciamo, nell'ambito mondano, no? Tu hai sempre organizzato.
No, io guarda, prima di tutti ho fatto moltissimo per la musica, quindi ho organizzato stagioni concertistiche, ho fatto.
Ricordiamone qualcuna, perché i nostri ascoltatori magari le conoscono, ma non sanno chi c'era dietro.
Ho fondato il premio pianistico Fausto Torrefranca, che ha avuto un'edizione internazionale.
Come no?
Ecco. E poi, non so, mi sono occupata di cose antropologiche, di cultura e anche di volontariato. Ecco.
E poi hai dato, possiamo dirlo che tu la vostra base è Vibo Valentia, e hai dato molto lustro, molto prestigio a una zona.
Alla terra calabra.
Beh sì, che spesso viene anche un po' criticata.
No, ma Vibo è speciale, è una provincia che non dà mai brutte notizie.
Speciale. Mio marito sarà molto contento quando gli dirò questo, perché lui è stato
l'artefice della provincia.
L'artefice della provincia.
Lo sappiamo bene.
Lo sapete bene.
Signora Maria, la dobbiamo salutare, però le vogliamo dire: torni a trovarci in radio, perché se è possibile si parla meglio guardandosi negli occhi.
Sono d'accordo. Io penso di passare a salutarvi dopo Natale, magari vi chiamo Flaminia.
Certo. Oppure se riesci a passare alla fiera, ci trovi anche lì ancora.
Fino a lunedì pomeriggio.
Ci saremo.
Ah, siete là, la fiera è un po' più difficile.
Va bene.
Va bene, Maria, grazie, grazie.
Però ci vediamo a Piazza del Gesù.
Maria Murmura Folino, Il Ventaglio, progetto cultura, 216 pagine, 15 euro, 7 centesimi a pagina. Un libro da non perdere.
Grazie Maria, alla prossima,
grazie,
ciao.
Grazie anche a voi, grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, come ogni puntata la concludiamo con la rubrica di Cristiano Draghi. Bentornato dalla Carinzia, sei stato a trovare i nostri amici, i nipotini di Haider.
Di Heidi.
No, Haider. Era il governatore, Heidi stava in Svizzera. Attenzione, Flaminia. La geografia.
No, va bene, però la confusione viene spontanea perché so di che cosa ci parlerai.
Ma tutto ti è permesso, con quella bocca puoi dire ciò che vuoi.
Ascolta, se poi vai a Villach, dove siamo andati noi, che è una di quelle città che ha anche un nome italiano, Villaco.
Sì, come no.
Villaco anche. Puoi pure comprare un vestitino tradizionale di quelli tipo su Tirolo, tirolese, no? Meravigliosi.
Sì, i cosiddetti dirdl.
Cari però,
Sì, cari, è vero.
Quanti
cari.
Ne hai? Quanti ne hai?
Io no, di dirdl?
Esatto.
No, io ne ho uno. Però Villa, che è famosissima anche come stazione sciistica.
C'è anche un piccolo casino.
Senti, c'è un sacco di cose, c'è un bel lago, ci sono le montagne naturalmente, quindi però ancora non mi sembra che siano entrati nella stagione, ma quello che siamo andati a vedere noi è una gita che ho scoperto un po' per caso, devo dire, vanno a fare decine di migliaia di italiani oppure anche di sloveni che superano il confine, vanno lì.
Perché lì ci sono i tre confini, i famosi tre confini, no? Perché c'è Italia, Austria e Slovenia.
E basta un attimo, dall'Italia ci metti un secondo, dopo il confine sono 30 chilometri.
E dove sei andato? Sei andato in zona di ex terremoto?
No, aspetta, e fammi finire di Villa, che lì quello che siamo andati a vedere è il mercatino di Natale. Bisogna dire che loro illuminano tutta la città, quindi diventa una roba molto divertente, c'è proprio un'atmosfera iper natalizia. Fanno di quello che è il mercatino, che fanno un po' tutti, devo dire la verità, però una vera occasione di marketing, sono geniali, sono molto bravi. Beh, però ho trovato anche un'idea italiana mentre andavo lì. A un certo punto ho visto un cartello, c'era scritto qui c'è Venzone, capitale della lavanda, poco dopo Udine, dove c'è l'uscita per Gemona, dove c'è stato l'epicentro del famoso terremoto del Friuli. Beh, c'è questo paesino che intanto è una piccola città murata molto bella, con delle mura molto carine, un piccolo centro medievale, ma che da una decina di anni si è fatta capitale mondiale, diciamo in concorrenza con la Provenza, direi.
Con Grasse, la città dei profumi.
Per la lavanda.
Bene.
Cioè hanno detto che la loro pianta madre è la migliore che c'è al mondo, secondo loro, ma devo dire che effettivamente è molto buona, e si è creato lì un piccolo circuito. Tu vai a visitare questa cittadina che è bellina, però invece di non avere poco o nulla come tante le città di questo tipo,
ti porti via il sacchettino di lavanda da mettere in armadio.
Ma ti trovi il salone del il posto dove c'è tutte le cose per l'arredamento, eccetera, i saponi, i cibi, le ceramiche, le candele, le cose per.
E poi immagino tutto con un gusto estremo.
Gusto estremo, e tutto il paese è arredato perché. Vedi, avere un'idea
in azzurrino,
di
in azzurrino, cosa, perché cioè, la lavanda è azzurra.
Violetto, giusto. Tutto violetto.
No, perché mi ricorda invece dalla tua descrizione un paese della Camargue, che è pure bellissima, mi pare si chiamasse Alghe Morte, poi vorrebbe dire.
Sì.
E anche lì era straordinario, quindi mi viene da chiederti, il marketing lo fa il posto o lo fanno le persone?
È bella domanda.
No, lo fanno le persone, bisogna avere delle idee e trovare un'amministrazione che ti appoggi, come lì è evidente che l'amministrazione appoggia il tutto. Poi da lì loro fanno franchising e fanno anche coltivare lavanda in mezza Italia, compreso nel Lazio dove voi vi trovate, però è sempre la lavanda di Benzone, e fanno marketing e invitano tutti a farsi il loro banchetto e ti possono pure cedere una casetta dove tu puoi fare il tuo negozietto.
Ma che meraviglia! No, ma guarda, poi da una zona, voglio dire, disastrata del terremoto come quella, vedere rinascere veramente un prato fiorito in questo modo.
Una fenice che rinasce dalle ceneri.
È un inno alla gioia.
Ma sì, bisogna avere delle idee, bisogna trovare qualcuno che ti appoggi. Penso a qualche posto è già Benedetto, non so, Montagnana col suo prosciutto, però si vede che anche a Montagnana non è che ci sia poi tanto sostegno. Sì, ci sono tutti i posti del prosciutto, ma non è così spinto come
sono loro, però i friulani sono in questo persone veramente speciali,
E Venezia Giulia.
Sì, quelli hanno veramente un motorino dentro, perché sì.
Cristiano, ti dobbiamo salutare. Un ultimo episodio, se stavi per dircelo, raccontacelo velocemente.
C'è anche un piccolo museo, pensate, c'è anche un piccolo museo in un palazzo storico dedicato al terremoto, e questo mi pare una buona conclusione: uscire dai guai con idee e intraprendenza.
Ma ricordando il passato, senza dimenticarlo.
E questo varrebbe per tutta l'Italia.
Flaminia, salutiamo le nostre radio contubernali e diamo appuntamento alla prossima puntata ai nostri ascoltatori.
Certo, vi salutiamo, vi ricordiamo che siamo trasmessi da Radio Città Futura a Roma, da Radio Alfa nell'Alto Mantovano, da Radio Attività a Trieste, da Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, da Bari Radio Città Futura, da Radio Clodia a Chioggia, da Radio Galileo a Terni e Perugia, da Punto Radio a Livorno e Pisa, da Nova Radio a Firenze, da Ciao Radio a Bologna.
E prestissimo di nuovo a Rovigo. Ciao a tutti!